sommesse. Di Cesare Frignati e Alessandro Re.
Buongiorno, radioascoltatori sommessi e grandi fan della letteratura. Sempre qui con Pagine Sommesse, sempre, solo e comunque, ovviamente, su Radio Statale. Oggi è davvero l'ultima puntata del 2014, quindi niente scherzi. Settimana scorsa ci siamo divertiti. Questa ci divertiremo altrettanto perché parliamo della famiglia.
Buon pomeriggio. Benvenuti. Ora è necessario che rallentiate, che vi accordiate con un nuovo tempo, un altro ritmo. Per i prossimi 45 minuti qui sarà Natale. Come ogni anno fervono i preparativi. In cucina si cuoce, scalda, affetta, lo zio conta i ravioli. In sala sono stati uniti i tavoli e messa la tovaglia. Manca qualche sedia! Come ogni anno. Alla spicciolata giungono in piccoli gruppi i parenti infreddoliti. Sono felici di trovare il camino acceso. Si tolgono i cappotti e sfregando le mani si avvicinano al fuoco. Come ogni anno. Cugini, zie, nipoti, bambini, papà, mamma, fratelli, nonni. La famiglia.
Benvenuti. Comincia Pagine Sommesse. Allora, ci siamo tutti. Possiamo partire.
Eccolo! Non è arrivato! È arrivato lo zio Tindaro!
Buon pomeriggio, buon pomeriggio! E ancora non avete cominciato? Forza, su! E sentiamo la famiglia!
Va bene. Cominciamo con i fratelli. I fratelli di Terenzio. Commedia. Dal titolo omonimo, ovviamente. Naturalmente, come faceva sempre, era una sua abitudine, anche suo hobby, anche questa commedia molto divertente, Terenzio la ruba in modo palese, furbesco, al suo collega greco Menandro, come faceva praticamente con tutte le sue commedie. Molto divertenti, questa non fa eccezione, si parla dei fratelli. Uno, campagnolo, conservatore, rustico, spartano, ma non ditelo ai romani. L'altro, cittadino, modaiolo, moderno. Ha una concezione completamente diversa di che cosa? Dell'educazione del figlioletto a lui affidato dal fratello campagnolo. E allora vediamo questi fratelli che si contendono l'educazione del pargoletto romano.
Micione esce di casa gridando verso l'interno.
Storace, Eschino stanotte non è ancora rientrato da cena, come pure nessuno degli schiavetti che gli erano andati incontro. È proprio vero quello che dicono. Sei andato da qualche parte? Hai fatto tardi? Allora è meglio che ti capiti quel che ti augura o che pensa in cuor suo tua moglie quando ce l'ha con te, piuttosto che quello che temono i genitori che ti vogliono bene. Tua moglie, se fai tardi, pensa che sei innamorato o che qualcuna è innamorata di te o che stai sbevazzando e ti fai i fatti tuoi e pensi a spassartela da solo mentre lei sta male. Ma a me, siccome a me, mio figlio non torna. Che razza di pensieri mi vengono e che paure? Che abbia preso freddo? Che sia caduto da qualche parte o che si sia spaccato qualcosa? Guarda se si deve far posto nel proprio cuore o andarsi a cercare qualcuno da amare più di se stessi, che poi non è figlio mio, ma è di mio fratello, il quale fin da ragazzo aveva un'indole del tutto diversa dalla mia. Io ho condotto una vita tranquilla, agiata, cittadina. E non ho mai preso moglie, cosa che la gente reputa anche una fortuna. Lui tutto il contrario, è vita in campagna, economia attenta e rigorosa, matrimonio, due figli. Io ho adottato il maggiore, l'ho allevato fin da bambino, L'ho considerato e amato come se fosse mio. È tutta la mia gioia, la mia consolazione. Faccio di tutto perché mi contraccambi, eh? Gli concedo, lascio correre, non ritengo necessario che faccia tutto come voglio io. E poi, quelle ragazzate che gli altri fanno di nascosto, da padre, ho abituato mio figlio a non nascondermele. Perché chi avrà l'abitudine di mentire a suo padre, o avrà il coraggio di ingannarlo, tanto più lo avrà con gli altri. Sono convinto che sia meglio frenare i figli col rispetto e con l'indulgenza piuttosto che con la paura. Su questo mio fratello non è d'accordo con me, non gli va. E spesso viene da me e grida:
che fai, micione? Perché mi rovini quel ragazzo? Perché fa l'amore? Perché si ubriaca? Perché favorisci tutto questo spesandolo? Perché sei così generoso nel vestirlo? Sei davvero un pappamolla.
Lui, come padre, è troppo severo. Al di là del giusto e del lecito, e a mio avviso si sbaglia di grosso se crede che l'autorità basata sulla forza sia più salda e sicura di quella ottenuta con l'affetto. Io la penso così e mi regolo di conseguenza. Chi fa il proprio dovere per timore di un castigo, finché pensa che la cosa si verrà a sapere, sta attento. Ma se spera di farla franca, torna a seguire la propria indole. Quello che ti sei conquistato trattandolo bene, invece, agisce spontaneamente. Cerca di contraccambiarti. Che tu ci sia o no, si comporterà allo stesso modo. Questo è il compito di un padre: abituare suo figlio ad agire onestamente da solo, anziché per paura degli altri. È questa la differenza che c'è tra il padre e il padrone. Chi non riesce, ammetta di non saper comandare i propri figli.
E adesso ascoltiamoci i due fratelli più famosi del XX secolo.
Eccoli qua, appena tornati dalla loro tournée trionfale di 3 mesi in tutta l'Europa, l'Oceania e la Polinesia del Sud, un bel applauso per gli amici di Calhoun City, Illinois, la show band di Joliet Jack and Elwood Blues, i Blues Brothers!
Streams are swollen, keep them doggies rolling raw hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit them up,
hit them up.
Che ne dici, zio? Terenzio, i Blues Brothers. Niente male come inizio, eh?
Sì, sì, buono, buono. Ma scusate, de capofamiglia, non vogliamo dire niente?
Giusto, papà Goriot.
La signora Vauquet, nata de Conflans, è una vecchia che da 40 anni gestisce a Parigi una pensione borghese situata in Rue Neuve Saint-Geneviève, vicino al Pantheon, tra il quartiere latino e il Faubourg Saint-Marceau. La pensione, nota sotto il nome di Casa Vauquet, accoglie uomini e donne, giovani e vecchi, senza che la maldicenza abbia mai intaccato la reputazione di quel rispettabile esercizio. Qualunque sia il discredito in cui è caduta la parola dramma per la maniera iniqua e ingannevole in cui è stata propinata in questi tempi di lacrimevole letteratura, qui è necessario adoperarla. Non che la presente storia sia drammatica nel vero senso della parola, ma compiuta l'opera, forse, sarà ben stata versata qualche lacrima intramuros ed extra. Così farete voi. Voi che reggete questo libro con la vostra candida mano, che vi sprofondate in una comoda poltrona dicendo «Ah, forse mi divertirà!» Dopo aver letto le segrete sciagure di Papà Goriot, pranzerete con appetito, incolpando l'autore della vostra insensibilità, tacciandolo di esagerazione, accusandolo di far della poesia, ma sappiatelo, questo dramma non è né finzione né romanzo. All is true. Ed è così vero che ciascuno può riconoscerne gli elementi intorno a sé e persino nel suo stesso cuore.
Sì, Papà Goriot, ovvero, potremmo dire noi, della cricca di Pagine Sommesse, la storia di un amore paterno, o dell'amore paterno per antonomasia, perché in effetti è proprio un eroe buono. Papà Goriot, un pastaio misero di misera condizione sociale, ama talmente le sue due figliolette che, pur di fare questa scalata sociale nella società parigina, fa di tutto e alla fine ci riesce. E questo è il bello: ci riesce perché le sue due figlie riescono a sposare rispettivamente un ricco famoso banchiere e un nobile, un conte. La tragedia non è nella morte naturale, un uomo vecchio muore, ma è nel suo funerale. La partecipazione a questo funerale è insolita, perché in un vespro piovoso arrivano le due carrozze delle figlie con gli stemmi, le iniziali delle famiglie. Il problema è che all'interno di quelle due carrozze ci sono solo i servitori, la servitù, simbolo della condizione sociale acquisita, ma simbolo anche della vecchia vita ormai dismessa.
«Come avete osato prendere questo?» le disse. «Diamine, dovevamo seppellirlo con lui?» rispose Sylvie. «È d'oro?» «Certo», replicò Eugène, indignato. «Che porti almeno con sé l'ultima cosa che rappresenti le sue due figlie, no?» Quando arrivò il carro funebre, Eugène fece riportare sulla bara, la schiodò e depose religiosamente sul petto dell'uomo un'immagine che risaliva dal tempo in cui Delphine e Anastase erano giovani, vergini e pure, e non ragionavano, come aveva detto, nel delirio dell'agonia. Soltanto Rastignac e Christophe, con due becchini, accompagnarono il carro che portava il poveretto alla chiesa di Saint-Étienne-du-Mont, poco distante dalla Rue Neuve-Saint-Geneviève. Una volta arrivato, il cadavere venne deposto in una piccola cappella bassa e scura, dove lo studente cercò invano le due figlie di Papà Goriot e i loro mariti. Rimase solo con Christophe, che si riteneva obbligato a rendere le estreme onoranze a un uomo che egli aveva fatto guadagnare qualche buona mancia. Mentre aspettava i due preti, il chirichetto e lo scaccino, Rastignac strinse la mano di Christophe, senza poter dire una parola. «Sì, signor Eugène», sospirò Christophe. Era una persona buona e onesta, che non alzava mai la voce, non disturbava nessuno e non aveva fatto mai nulla di male. I due preti, il chirichetto e lo scaccino, arrivarono e fecero tutto quel che si può pretendere per 70 franchi in un'epoca in cui la religione non è abbastanza ricca per pregare gratuitamente. Gli officianti cantarono un salmo, il Libera e il De Profundis. L'ufficio durò 20 minuti, c'era un'unica carrozza da lutto per un prete e un chirichetto, che acconsentirono quindi a far salire con loro Eugène e Christophe. «Non c'è corteo», osservò il prete, «perciò potremo andare in fretta per non fare tardi, sono già le 5:30. Tuttavia, nel momento in cui il feretro fu issato nel carro funebre, due carrozze, stemmate, ma vuote, quelle del conte de Roston e del barone de Nuncien, si presentarono e seguirono il funerale fino al cimitero. Alle 6 il cadavere di Papà Goriot fu messo nella fossa, intorno al quale stavano i servi delle due figlie. che sparirono col sacerdote non appena recitata la breve preghiera dovuta al defunto in cambio del denaro dello studente. Quando due becchini ebbero gettato qualche palata di terra sulla bara, tanto da nasconderla, si rialzarono e uno di loro, rivolgendosi a Rastignac, gli chiese la mancia. Eugène si frugò nelle tasche e, non trovando nulla, fu costretto a farsi prestare 20 soldi da Christophe. Questo fatto, così lieve in sé, provocò in Rastignac una sensazione di profonda tristezza. Il giorno stava finendo. Un umido crepuscolo irritava i nervi. Egli fissò la tomba e vi seppellì l'ultima lacrima della sua giovinezza. Quella lacrima, strappata dalle sante emozioni di un cuore puro, una di quelle lacrime che dalla terra su cui cadono rimbalzano fino al cielo. Incrociò le braccia, contemplò le nuvole e, vedendolo così assorto, Christophe se ne andò.
Mother, do you think they'll try to break my balls?
Eh sì, il papà che tutti vorremmo, perché in effetti è ardente, di un amore paterno veramente sconfinato e infinito, e a cui fa contrasto un po' di cinismo, un po' una dose di cinismo e di praticità forse anche troppo eccessiva da parte delle figlie di questo che era il nostro caro e paffuto Papa Goriot. E quindi il papà che tutti vorremmo, ma per contrasto la madre che nessuno vorrebbe, a parte qualche masochista francese, ma questa è un'altra storia, perché stiamo parlando di Medea. La Medea non di Euripide, ma di Seneca, che è ancora più sanguinaria, quasi tarantiniana, molto pulp, un po' ricorda un po' nell'ordine la Lady Macbeth di Shakespeare, e come detto la Bride, la Uma Thurman di Kill Bill, perché la sete di vendetta che supera qualsiasi cosa è la stessa, l'onore prima di tutto, prima della famiglia anche, perché Medea, come tutti sappiamo, ma come a noi piace ripetere in modo sommesso, arriva addirittura ad uccidere i propri figli e a sacrificare così sull'altare del dio rosso della vendetta ciò che sia di più caro.
Perché esiti, animo mio? Lasciati guidare dal tuo impeto. Pazza che sono se mi accontento di aver reso vedovo Giasone.
Preparati, abbatti ogni legge. Non avere più alcun ritegno. Lieve vendetta è quella che ottengono delle mani innocenti.
Abbandonati alla collera, sollevati, attingi dal profondo del tuo cuore e ritrova gli impeti di un tempo.
Via dunque! Tutto quanto finora è stato compiuto si chiami pietà. Farò sì che tutti sappiano quanto lievi e comuni siano stati i delitti che finora ho commesso. Essi non sono altro che una prima prova, frutto del mio dolore. Che potevano usare di grande delle mani inesperte? Che poteva usare il furore di una fanciulla? Ora sì che sono Medea! Il mio carattere si è formato coi mali. È bello! È bello aver mozzato il capo a un fratello. È bello aver fatto a pezzi le sue membra. È bello aver armato delle figlie per l'assassinio di un padre. Il dolore spingerà ad ogni delitto questa destra, non più inesperta. Il mio animo feroce ha già preso dentro di sé una decisione e non osa ancora confessarlo a se stesso. Il mio animo deve prepararsi al supremo delitto. Figli, che un giorno foste miei, e spiate voi i misfatti di vostro padre.
Il cuore freme d'orrore, le membra rabbrividiscono, il petto trema.
La collera è svanita, e se ripudiata la sposa, si ridesta in te del tutto la madre? Vuoi davvero spargere il sangue dei tuoi figliuoli, delle tue creature?
Ah, no, mio folle furore, lungi da me questo inaudito delitto, orribile infamia. Quale colpa devono espiare questi sventurati? La loro colpa è quella di avere un padre che si chiama Giasone e... colpa ancor più grande una madre che si chiama Medea. No! Muoiano, non sono miei! Periscano! Sono figli miei! Non hanno alcuna colpa, lo ammetto, sono innocenti. Ma anche mio fratello lo era!
Perché esiti? Che cosa sono queste lacrime che rigano il volto? Divisa tra lo sdegno e l'amore, ora qua, ora là...
La violenza di queste due passioni mi travolge in un mare di dubbi. Come quando i rapidi venti si scatenano in lotte furiose e si accavallano i flutti per sconvolgere le acque del mare. Non altrimenti ondeggia il mio cuore.
Lo sdegno scaccia l'amore, l'amore lo sdegno. Arrenderai il tuo risentimento all'amore?
Qua, care creature, unico conforto d'una famiglia caduta in rovina, venite qua e abbracciatemi stretta! Il tempo stringe e l'ora della partenza per l'esilio è vicina.
Da un momento all'altro li strapperanno dal seno. Li toglieranno ai baci, piangenti, gementi.
Muoiano per il padre, perché per la madre sono già morti. Di nuovo s'accresce il rancore, l'odio ribolle, l'antica Erinni ti riprende la mano.
Oh mia furia, ti seguo, dove mi conduci? Ho messo al mondo due creature, quanto mi basta per vendicare mio fratello e mio padre. Che spettro è quello che s'avanza fosco con le membra dilaniate? È mio fratello, chiede vendetta! No, no, fratello, di alle dee vendicatrici di allontanarsi da me, di loro di tornare in pace tra le ombre dell'Averno. Lasciami a me stessa, fratello, e serviti di questa mano che ha impugnato la spada. Io placo i tuoi mani con questa vittima.
Uccide uno dei figli.
S'apprestano le armi, mi cercano per uccidermi. Salirò in cima al tetto della nostra casa. La strage non è ancora del tutto compiuta.
All'altro figlio.
Tu, vieni con me.
Prendendolo tra le braccia, con il figlio morto.
porterò via di qua con me anche il tuo corpo. Via dunque, animo mio! Non devi sprecare il tuo coraggio nell'ombra. Fa vedere a tutti di cosa sei capace! Zio, sentito? C'erano anche papà e mamma. E poi che testi e che canzoni. Che ne dici, zio?
Sì, va bene. Però adesso basta, eh. È Natale, è tardi e dobbiamo metterci a tavola.
No, dai, zio. Zio, ancora uno, solo un pezzettino.
Va bene. Ma l'ultimo, eh?
Va bene, è l'ultimo. La famiglia e il mondo familiare. Come non citare, e adesso lo cito, mi perdonerete, l'incipit di Anna Karenina. Le famiglie felici si assomigliano tra loro. Ogni famiglia infelice, invece, è infelice a suo modo. Beh, questo è un altro trattato della vita familiare. Accepisce molto bene la lezione russa chi? Beh, Thomas Mann, che era un grande lettore dei russi, nei suoi Buddenbrock, ovvero la decadenza di una famiglia borghese, traccia proprio il viaggio avanti, indietro, indietro, avanti di una famiglia borghese, medio borghese teutonica, con tutte le sue peculiarità e tutti i suoi riti. Non molti anni dopo, Natalia Ginzburg riprende questo grande tema letterario della famiglia e dei suoi meccanismi interni e innati nel suo fantastico e molto divertente libro Lessico familiare. Avete presente, per esempio, quelle parole, frasi, aneddoti che conoscete solo voi e vostri familiari? No? Bene, allora date un ascolto a questo lessico familiare.
Noi siamo 5 fratelli. Abitiamo in città diverse. Alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo, possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti. Ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire:
non siamo venuti a Bergamo per fare campagna.
O:
de cosa spussa l'acido solfidrico?
Per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti, la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi e a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'un con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati. Sono come geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque o dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e risuscitando nei punti più diversi della terra, quando uno di noi dirà «Egregio signor Lippmann!» e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di nostro padre.
Finitela con questa storia. L'ho sentita già tante di quelle volte.
Quanta dolcezza e quanto novecento, con la cara Natalia o Natalia per i puristi e i Beatles, che riprendono il titolo, o meglio, sono i Pink Floyd che nell'album The Wall riprendono il titolo, Mother. Una puntata un po' dolce, siamo un po' coccolosi e carini, perché comunque è l'ultima puntata del 2014 e tra pochi giorni è Natale, o come piace dire a noi di Pagine Sommesse, è il giorno in cui Carlo Magno viene incoronato imperatore. E chiudiamo questo angolo storico che comunque ci piace molto. Tiriamo un po' le somme. È il mio ultimo specchietto dialogico con voi, quindi voglio un po' salutarvi come piace a me e a mio modo. E quindi abbiamo parlato di Terenzio con i suoi fratelli diversi. Qualcuno avrà potuto anche sentire una certa morale kantiana in uno dei due fratelli, ma non indugiamo oltre. Poi Papà Goriot, con il suo sentimento quasi inumano verso le sue figlie, altrettanto inumane ma per un altro motivo. La simpaticissima Medea, chi se la scorda più, con una lettura fantastica, da brividi, quasi pelle di mamma oca, sempre per stare in tema di Pagine Sommesse. E quindi, ritornando un po' seri, vi saluto. Vi salutiamo, noi di Pagine Sommesse, io Alessandro vi saluto con un caldo abbraccio e vi lascio con l'ultimo cioccolatino, l'ultimo pasticcino del 2014. Un canto di Natale, ma non quello polveroso, vetusto, ancorché molto utilizzato dal cinema, di Charles Dickens, ma di un autore molto più giovane. Ciao.
Una fortissima bufera. come non se ne vedeva da anni, si era abbattuta sulla città nella notte di Natale. Violentemente imperversava il vento, sradicando gli alberi e gettando a terra le tantissime insegne luminose. Un orfanello che vagabondava per le strade della metropoli, affamato e infreddolito, aveva trovato riparo, dopo molti tentativi maldestri, dentro un'enorme fabbrica in disuso. Doveva trattarsi di una vecchia azienda di tessuti. L'orfanello entrò nella fabbrica, non senza paura. Quel posto, in effetti, dava tutta l'idea di un vecchio castello diroccato, infestato dagli spettri. Così, facendosi coraggio, il piccolo vagabondo cominciò a esplorare i vari locali dell'edificio con l'unico intento di trovare un angolino abbastanza caldo per poter passare la notte e non morire congelato. Mentre curiosava per la fabbrica, l'orfanello si imbatté in grandi macchinari, tutti arrugginiti, che nell'oscurità di quella notte magica prendevano le sembianze di mostri infernali o demoni dai denti aguzzi. Il povero ragazzo prese a correre a perdifiato e, terrorizzato da quelle visioni diaboliche, cercò un rifugio per nascondersi da questi mostri. Trovata una nicchia che faceva proprio al caso suo, ci si infilò senza indugio. E dopo 5 minuti... già le palpebre si fecero pesanti. Egli sognava una casa accogliente, con un mobilio di legno e i pavimenti lustri. Sognava una famiglia numerosa e affiatata, tutta impegnata nei preparativi del Natale imminente. Sognava dei fratelli affettuosi e divertenti con cui giocare senza mai stancarsi. E sognava una cena sontuosa, ricca di prelibatezze di ogni tipo, da mangiare fino a scoppiare. Ma ecco, il nostro piccolo vagabondo si svegliò di soprassalto, disturbato dai rumori di passi furtivi e battute sottovoce. 3 uomini erano entrati nella fabbrica. Inutile dire quanta fu la paura del ragazzo, che divenne bianco come un lenzuolo e quasi svenne dall'emozione. Sicuramente, si disse, questi sono dei criminali. Chi altri verrebbe in questo luogo nella notte di Natale? E fattosi più coraggio di prima, si mise bene in ascolto per capire quali fossero i piani dei 3 loschi individui.
Abbiamo fatto proprio un bel colpo,
disse quello che sembrava essere il più anziano del trio.
A Natale si è tutti più buoni e questi imbelli sono stati addirittura così cortesi da lasciarci la porta aperta. Un colpo così facile non me lo ricordo da un pezzo.
Sì, è vero,
continuò il secondo.
Abbiamo avuto fortuna e abbiamo ammucchiato un bel gruzzoletto, ma non è ancora tempo di far festa. Ci restano ancora 2 o 3 giorni per svaligiare per bene altri appartamenti. Dobbiamo riposarci ed essere preparati per domani.
Sì, hai ragione,
concluse il terzo.
Ma prima di metterci a dormire, propongo di festeggiare il Santo Natale con questa ottima cena offerta dall'interno numero 24. Abbiamo arrosto, mele, latte, salmone, champagne e tanto altro.
Nell'ascoltare cosa proponeva il menù, il piccolo orfanello si sentì rimescolare lo stomaco, perché non mangiava da più di un giorno. Cercò quindi di avvicinarsi per osservarle tutte quelle leccornie, ma ahimè, sfortuna volle che egli scivolasse su una macchia d'olio e andasse rumorosamente a sbattere contro un mucchio di barattoli e di cianfrusaglie. I 3, spaventati a loro volta da quel frastuono, corsero subito a vedere di cosa si trattasse. Nessuno mai, a parte loro, aveva varcato la soglia della grande fabbrica. Trovarono dunque il colpevole disteso per terra, impietrito dalla paura. Lo presero per le gambe e lo portarono al pian terreno per fargli un piccolo interrogatorio. Legati i piedi e le mani, i ladri gli chiesero in coro:
Chi sei? Che fai? Che vuoi?
Il piccolo vagabondo, singhiozzando e tremando, disse:
Non fatemi del male. Sono un povero orfano, senza un soldo e senza un tetto. Avevo freddo là fuori e così ho deciso di entrare in questa fabbrica, ma solo per riscaldarmi un po'. Io non ho fatto nulla di male, lo giuro. Lasciatemi andare. Io non dirò niente a nessuno. Nessuno saprà mai che voi siete qui.
Il piccolo orfanello continuò a piangere per parecchi minuti ed era così impaurito che i 3 farabutti ebbero pietà di lui. Sì, lo liberarono, gli diedero coperte e vestiti asciutti, accesero il fuoco e prepararono una ricca cena per tutti e 4. Dopo aver mangiato a sazietà, I tre ladri, dopo una piccola riunione, si rivolsero il bambino a questo modo.
«Ascolta»,
disse il più anziano,
«che ne diresti di unirti a noi? Dato che non hai nessuno al mondo che si prenda cura di te, ti farà di certo comodo un riparo e un pasto al giorno assicurato».
E il secondo continuò.
Sì, è un'ottima idea. Tu, piccolo e agile come sei, ci daresti una grande mano per le imprese più difficili.
Sì, e inoltre,
concluse il terzo,
la legge sarà sempre clemente con un dolce bambino come te e con i suoi tutori.
Il bambino accettò. E così deciso, felice e contenta, quella strana famiglia appena nata se ne andò a coricarsi, aspettando un nuovo giorno. Si chiude il 2014 di Pagine Sommesse. Oggi la famiglia è al completo.
Laura,
Cesare,
Lara,
Alessandro,
Nino.
Vi salutiamo. E... ah! Ora c'è Sull'onda dell'italiano.
Buon Carlo Magno Imperatore da Pagine Sommesse. Have faith in you and the things you do.